Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva.
Benvenuti cari amici, ancora una nuova puntata del programma che vi porta a passeggio per Milano. Voi direte, ma la conosciamo benissimo Milano? Sì, è vero, ma scommettiamo che noi abbiamo delle curiosità da proporvi. Per esempio, c'è qui la mia amica Carla che mi osserva, sì, con l'aria di dire, ma io a Milano ci vado tutte le settimane.
Vada, sì, sì.
Ma Carla, quante volte hai visto il Duomo?
Ah, tantissime.
Beh, scommetto che c'è qualcosa che non sai del Duomo.
Tipo?
Quante guglie ha il Duomo di Milano?
Bella domanda, non le ho mai contate. Allora, infatti il Duomo è bello, maestoso ed è in effetti il simbolo per eccellenza di Milano. Tra l'altro è una delle più grandi cattedrali gotiche d'Europa, quindi patrimonio non solo dei milanesi ma anche dell'umanità. E nel luogo in cui sorge, pensa, un tempo si trovava l'antica cattedrale, perché il Duomo si chiama Santa Maria Maggiore.
Santa Maria Maggiore.
E in più c'era la basilica anche di Santa Tecla, che era la cattedrale estiva. Dopo il crollo del campanile, l'arcivescovo Antonio De Saluzzi, sostenuto dalla popolazione di allora, promosse nel 1386 la ricostruzione di una nuova e più grande struttura che sorgesse sul luogo del più antico cuore religioso della città. E per fare questo nuovo edificio, chiaramente, si dovette abbattere entrambe le chiese. Santa Maria Maggiore venne demolita per prima, Santa Tecla invece in un secondo momento nel 1461-62.
La nuova chiesa, e questo chiaramente a giudicare dai resti archeologici emersi dagli scavi nella sacrestia, prevedeva originariamente un edificio in mattoni secondo le tecniche appunto del gotico lombardo. Ma ecco che arriva Gian Galeazzo Visconti e siamo nel 1387. Assume il controllo dei lavori imponendo un progetto più ambizioso. Il materiale scelto per la nuova costruzione diventa allora il marmo di Candoglia, come ben sappiamo.
Famosissimo, certo.
E le forme architettoniche quelle del tardo gotico di ispirazione renano-boema. Perché Gian Galeazzo decide questo? Perché ha un desiderio ed è quello di dare alla città un edificio grandioso, ma al passo con le più aggiornate tendenze europee.
A questo punto arrivarono a Milano architetti, scultori e maestranze provenienti proprio dal centro Europa, attirati dalla grandiosità di questo progetto. Gian Galeazzo mise a disposizione le cave e accordò forti sovvenzioni e anche esenzioni fiscali. Pensate che ogni blocco destinato al Duomo era marchiato AUF.
Cosa vuol dire? AUFO? No.
No. non a UFO, ma ad usum fabrica.
Ah, io pensavo a UFO.
E proprio per questo, in effetti,
dai,
perché per questo era esente da qualsiasi tributo di passaggio.
Ah, quindi da allora è derivata la locuzione a UFO.
A UFO.
Ho capito.
Cioè, mi hanno aggiunto una O.
Ecco.
Vabbè. A dirigere il cantiere vennero chiamati architetti francesi e tedeschi come Jean Mignot, Jacques Cohn e Enrico de Clum, i quali però restavano in carica per pochissimo tempo, incontrando una scoperta ostilità da parte invece delle maestranze lombarde.
Che non li volevano, noi solo dei nostri.
Esatto, no, anche perché erano abituate a una diversa pratica di lavoro.
Sì.
La fabbrica andò quindi avanti in un clima chiaramente di tensione, con numerose revisioni che nonostante però tutto diedero origine a un'opera di inconfondibile originalità, realizzata però nel corso di molti secoli.
Difatti si dice sempre che è una cosa che non finisce mai, come la Fabbrica del Duomo.
Ancora oggi.
Ancora oggi.
Ancora oggi.
Eravamo partiti, Carla, con il numero delle guglie e ci arriviamo, eh?
Ci arriviamo.
Sono 135 le guglie che si innalzano al cielo e le numerose statue esterne. Tra queste spiccano i bassorilievi di martiri e profeti, tra i quali San Felice, San Vittore, San Canziano, ma troviamo anche delle presenze laiche, per esempio Dante Alighieri e Arturo Toscanini tra i personaggi, ecco, il re Vittorio Emanuele o addirittura, indovina Carla, il pugile Primo Carnera. Questa varietà di persone e oggetti, perché anche gli oggetti sono numerosi, facciamo un esempio, c'è un elmo romano, delle palle da rugby, attrezzi da montagna che sono davvero estranei al contesto religioso, ma che cosa serve? Tutto questo ci fa capire che il Duomo rappresenta l'universo e quindi effettivamente ne ripropone tutta la varietà.
E la Gigiotta va a pescar, e la Gigiotta va a pescar, e la Gigiotta va a pescar con la sua canna. E mentre abbocca un pesciolin, e mentre abbocca un pesciolin, e mentre abbocca un pesciolin cade nell'acqua. Sono tutti intorno a guardar, sono tutti intorno a guardar, sono tutti intorno a guardar com'è carina. Un bel garzone salta giù, un bel garzone salta giù, un bel garzone salta giù per aiutarla. E patta giù, 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 e patta giù dentro nell'acqua. Prima vista. Il giorno dopo si sposò, il giorno dopo si sposò, il giorno dopo si sposò con la Gigiotta. Un bel bambino è nato già, un bel bambino è nato già, un gigiottino. E con la mamma nel canale, e con la mamma nel canale, e con la mamma nel canale vanno a pescare.
Ecco, e un'altra curiosità, Carla. Allora, io non l'ho vista, ma so che è molto importante. Tu sai per caso che a Milano esiste una chiesa bianca?
No. No, guarda, interessante questa cosa, perché sono tutti questi posti un po' nascosti, perché Milano è da scoprire, c'è niente da fare.
Sì, e noi siamo qui per raccontare alcune scoperte.
Ecco, allora, questa chiesa che hai detto tu, Bianca, è nota anche come Chiesa del Casoretto.
Il Casoretto, certo.
Che è il nome del quartiere in cui sorge. Ma la chiesa di Santa Maria Bianca della Misericordia, pensa, è una delle più antiche e belle di Milano. La devo andare a vedere.
Dopo diremo dov'è esattamente, anche l'autobus e la metro.
Sì, sì. Allora, fu costruita, facciamo un po' di storia, nel 400 per volere del nobile Pietro Tanzi, che nella dedica la distinse con l'aggettivo bianca, proprio dalle altre strutture del medesimo periodo dedicate alla Vergine. La chiesa di Santa Maria Nera, che invece era quella di Loreto, vicino quindi all'odierno piazzale omonimo, e poi c'era, questa la conosco, la chiesa di Santa Maria Rossa, nel borgo di Crescenzago.
Quello che lo dicevi, sì.
La scelta del bianco, quindi, pare legata al colore della veste della Vergine, proprio nell'affresco che la ritrae all'interno. Nel 1404 qui esisteva però già una chiesetta che faceva parte dei possedimenti suburbani del nobile Pietro Tanzi, che lasciò poi tra l'altro tutti i suoi beni a condizione che vi si trovassero stabilmente almeno 6 canonici.
E arriviamo al 1406, esattamente il 27 agosto, giorno in cui viene eletto il primo priore della congregazione dei canonici regolari di Casoretto. Negli anni seguenti poi si opera la sistemazione delle abitazioni dei religiosi. La costruzione della chiesa però inizia più tardi, cioè prima hanno fatto le abitazioni dei canonici e poi la chiesa. Abbiamo dei documenti che attestano delle donazioni per la sua edificazione che risalgono al 1472 fino al 79, mentre il campanile sarà terminato nel giugno del 90. La massima prosperità la conoscerà in epoca sforzesca. Una serie di lasciti consente anche la costruzione addirittura di una biblioteca e la possibilità di mantenere 30 canonici, sono tanti, che venivano scelti per censo e cultura. Otterrà poi anche il titolo di abbazia nel 1566.
Dal 1772 inizia invece un periodo di degrado, finché all'inizio del XX secolo diventò chiesa parrocchiale. La facciata fu restaurata nel 1927 dall'architetto Annoni, che le restituì quindi l'impianto quattrocentesco. All'interno si possono ammirare l'affresco della Vergine Bianca della Misericordia di Casoretto, attribuito a un giovane pisanello, in più un trittico attribuito al Bergognone, raffigurante la resurrezione di Cristo tra Giovanni Battista e Giovanni Evangelista.
A questo punto però devi dirmi esattamente dov'è, come arrivarci.
Allora, è in piazza San Materno 5 e si prende la metropolitana con l'uscita a Loreto.
Perfetto.
Va bene?
Bisogna andare a vedere.
Bisogna andare.
E allora c'è un'altra cosa che sono sicura che conosciamo, ne abbiamo sentito parlare, magari l'abbiamo anche vista, ma Carla, penso di tenderti un tranello.
Sì.
Che dimmi. Cos'è la bicocca degli Arcimboldi?
Troppo difficile. Allora, che cos'è? Questo è il nome che viene dato al villino nobiliare costruito nella seconda metà del XV secolo come casinò di caccia e dimora di campagna proprio degli Arcimboldi. Chi erano questi Arcimboldi? Era una famiglia di magistrati ed ecclesiastici di origine parmense che ebbe lustro in epoca viscontea e sforzesca. Sì. Questo è un vero gioiello nascosto di Milano che a sua volta custodisce un ciclo di affreschi del 400 milanese con scene che rappresentano occupazioni e svaghi delle dame di corte.
Chiaramente era prima si trattava di un'area totalmente rurale. Si trova oggi all'interno del modernissimo quartiere omonimo, sorto sull'area intorno alla Pirelli. Nel corso dei secoli la villa è evidente, passa di proprietà in proprietà a varie famiglie, arriva addirittura ad essere degradata a una cascina rustica. Ci sarà poi l'intervento di restauro nel primo decennio del XX secolo, poi nel 1918 la Pirelli la acquista e la sarà destinata a sede del Museo della Gomma. E ci sarà anche all'interno una scuola materna per i figli delle maestranze. Una delle aule, al piano terra, verrà affrescata con il motto «Sempre è il dovere», ripetuto su tutte le pareti. Da allora sino ad oggi la Bicocca è sempre stata l'edificio di rappresentanza della Pirelli e custodisce dei cimeli preziosi, per esempio un'aguglia destinata al Duomo. La storia racconta che il cimelio, questa guglia, si spezzò cadendo da un barcone del naviglio Martesana mentre passava nelle vicinanze e a quel punto fu poi acquistato dopo secoli nel 17 da Piero Pirelli. Quindi anche qua, carissimi, la Bicocca degli Arcimboldi si trova in Viale Sarca al 214, se uno ha voglia di andare a fare un giro. Ecco Carla, anche questa è carina. Allora, chissà dove è stata installata a Milano la prima buca delle lettere della città.
Bello.
Ebbene, il Palazzo del Senato, ricordiamolo, è un palazzo storico di Milano, sede dell'Archivio di Stato, ma la sua origine risale al 1608, quando era cardinale a Milano Federico Borromeo, che volle erigere la nuova sede del Collegio Elvetico sulle rovine di un antico monastero di suore. Il progetto sarà poi ripreso dopo alterne vicende da Francesco Maria Ricchini e nel 1786, per ordine di Giuseppe II d'Asburgo, il Collegio Svizzero diventa la sede del Palazzo del Governo austriaco e dopo l'invasione francese ospiterà la Camera Bassa della neonata Repubblica Cisalpina nel 1797.
E nel 1805, con la nascita del Regno d'Italia con capitale Milano, l'ormai ex collegio viene adibito a Palazzo del Senato, dove durante l'età napoleonica fu installata anche la prima buca delle lettere di Milano. Diventerà poi all'Archivio di Stato solo nel 1872 con l'Unità d'Italia. E questo palazzo è costruito in stile barocco, di immediato impatto è la facciata ellittica, dovuto a Francesco Maria Ricchini, decorata con finestre dai timpani triangolari e curvi. Addirittura davanti al portone d'ingresso spicca una gigantesca scultura in bronzo di Joan Miró. All'interno invece si trovano due grossi cortili composti da un doppio ordine di logge architravate, una soluzione tra l'altro quasi unica nel panorama dei palazzi milanesi dell'epoca. Per cui non mancarono apprezzamenti, tanto che la nuova guida di Milano del 1787 definisce il palazzo come una delle più belle e corrette fabbriche rispetto all'interno che vanta l'Italia. E quindi abbiamo dunque il piacere non solo di assicurare il forestiero del suo vero autore, ma di lusingarci che passeggiando sotto di lei i di lei portici potrà sembrargli d'essere in Atene ai felici tempi di Pericle o addirittura a Roma a quelli di Augusto.
Siamo la squadra dei sette volte, lavorando in campana cotta. Siamo una squadra ma leggera, non andiamo a spazio di mattina alla sera. Nima la sera si aspetta un mal vicolo, e il carrini del pisse piccolo. O è male anche il pisse ridicolo, il va fa la posa gli dico. Alter di su manda tre pandem, ma compagnia chi ti pare. La mechina la qui tenderà, la di le me che ci appometterà. Nu di dane a ser un senza, il bigliettare la per la pazienza. El meneu che fa il veterinario, scagna che il naso al bigliettare. Agun chiusin che fa il dottore, sgagna che il cuo al manovrador. La mia sorella con storta cola, sgagna che il naso che già controllo. Venivi fera o d'una piola, somma da dentro in d'una scuola. Un misin cu senza savel, il capel ma quel del bidel. E io guarda quante di ore sono andato destra del direttore. Vuoi per piacere che il vaga dei bassi, che ne ballo che una tre fa un scas. O fa l'inventario del cassettone, o trova dentro mezzo milione. O fa sami che in punta dei pe, senza trovare mana con pure. Poi sbarba dietro a me, l'aurino fa si mantenì. Cerchi le cupia del Michelas, mangia i bev e pendas pas.
E sono sempre piacevoli, né, queste canzoni, specialmente si sente il milanese vero. Ebbene Carla, parlando di Milano, noi l'Arco della Pace per noi ormai è una cosa automatica, sappiamo che c'è, lo vediamo benissimo, ma scommetto che non sai chi è che è stato ad inaugurare l'Arco della Pace nel 1838. Un po' di storia dell'Arco della Pace.
Un po' di storia, infatti, all'origine era solo una scenografia in legno posta dal comune alla Porta Orientale proprio nel gennaio del 1806 per festeggiare l'arrivo del figlio adottivo di Napoleone con la sua sposa Amalia di Baviera. Quindi era una cosa così,
sì,
molto,
sì, era proprio non era temporanea, sì.
L'idea, in piena euforia napoleonica, piacque così tanto che nel 1807 venne ordinato all'architetto Luigi Cagnola di costruirne uno vero, grandioso in marmo, sulla via diretta al Sempione.
E pensa un po' cos'è successo. L'architetto naturalmente si mette immediatamente all'opera perché insomma è prima di tutto è qualcosa di prestigioso e quindi il lavoro prende l'avvio pieno di entusiasmo, sta a due terzi della fine quando, ebbene, Napoleone subisce la terribile disfatta di Waterloo e quindi i lavori vengono sospesi. Ma nel 1826 Francesco I d'Austria dice «No, no, il monumento deve essere completato, lo dedichiamo alla pace». E per ricordare la pace europea del 1815. Il monumento poi cambia in seguito destinazione d'uso e viene dedicato a Francesco I. Fu allora che l'arco, tolti tutti gli orpelli napoleonici, perse il nome del Sempione e per prendere quello della pace, arco della pace. Morto il Cagnola, perché nel frattempo, insomma, gli anni vanno avanti. Nel 1833 ecco che abbiamo Francesco Peverelli e Francesco Londonio che lo terminano. E lo stesso imperatore Ferdinando I d'Austria, che era il figlio di Francesco I, arriva e dice: lo inauguro io. Si trattava del 10 settembre del 1838.
Certo, l'elemento più spettacolare di questa ricca decorazione dell'arco, che ricordiamo è alto 25 metri, è la sestiga della pace, cioè un bronzo di Abbondio San Giorgio. L'ultima controversia invece riguardò la decisione su dove collocare la figura della pace. A questo punto vinse il partito di quelli che volevano la faccia rivolta alla città, anche per farsi beffa dei francesi secondo alcune dicerie meneghine. Infatti il fondo schiena dei cavalli è rivolto verso la Francia.
Mi è venuta un'idea carina di fare innamorosa per ogni cascina, appena ferra di Milan facevi strage di Tusan. A mi intappavi come un guest e i Tusan bucavano di spes, l'estate in sci che per disgrazia ho perdu la libertà. La prima esperienza è stata la treca, ho conosciuto la suffia che le becca, una roba sola la sempre sugna alla cascina cude che andasta deca. La seconda esperienza è stata d'estrac, alla cascina de Bativac, mi sono piantato con la ciccia marion perché la schisciava i più scudidun. Chi la partenza per tutti i cascini da Cavriana Morsencin al mulin della Pulvertan per cambiare dovevi scusare la padrona d'età. A Vigentin attacca la Scies, non conosciu almen 26, alla Carpana attacca il Port de Mar per conquistare io vinci tutti i gar. Parla in minga de Ceraval, che tutti domme rompe venire, a se stutterian se lì tutti i messa che avevi un rival che si chiama Marchese. Alla composta su Scarligasta, volta sul seri mi son tumba, un po' di più andamo lì perché trivi dopo che avevi la mia. Adesso ormai mi son lontan de fa la conquista di Beitusan, adesso che cascin in Drespari, aghe più nessun che fa qualche fami.
E dopo aver fatto il giro delle cascine, Carla?
Esatto, abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione. Speriamo di avervi un po' interessato, divertito anche con queste bellissime canzoni. Certo, chissà il milanese
è
le comprende, però
sì.
Vabbè, dai, sono sempre pittoresche, diciamo.
Sì.
Bene, a questo punto vi ringraziamo e vi diamo appuntamento.
Alla prossima.
Ciao a tutti.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, ti t'adora e piscinina, ti te dominet Milan. Sotto ti se vive la vita, se sta mai col mani in mano, canta in tutto lontan de Napoli se mer, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan, Milan, ma per venire chi a Milan.